Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Oggi è il giorno della memoria, 27 gennaio 1945, la liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche. Si ricordano le vittime della Shoah in quel campo, quasi 1 milione di ebrei furono uccisi nelle camere a gas dopo che era stata loro tolta l'umanità. Vittime di quello sterminio nazista anche rom e sinti, omosessuali, oppositori politici. Oggi si ricordano anche le vittime del fascismo italiano, delle leggi razziali e del sostegno dato dal regime mussoliniano alla logica genocidaria nazista. Buongiorno e benvenuto a Pubblica, lo storico Simon Lewis Sullam, buongiorno.
Buongiorno, grazie al vostro invito.
Grazie a lei per essere qua con noi, storico dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Allora, io partirei da una considerazione, l'osservazione di quello che, diciamo così, ci sta attorno, nel cui spazio siamo in qualche modo immersi. È un mondo che nel corso degli ultimi 12 mesi ha vissuto un'accelerazione di eventi straordinaria, non comune, sono state scosse in alcuni casi anche travolte un po' quelle coordinate che ci permettevano di leggere questo mondo, e l'ordine globale è sembrato dipendere fino a una brevissima stagione fa da quella che era una condivisa, almeno a parole, supremazia del diritto, no? Anche se ci sono state più volte palesi violazioni delle regole in questi anni, direi in questi decenni. Ora è la forza ad essere rivendicata come principio di riferimento, l'ha fatto Trump soltanto qualche giorno fa, e a cui viene attribuita alla forza appunto una supremazia. Allora io partirei da qui, Sullam, perché questo credo che sia un punto in cui si tiene insieme questo mutamento radicale che c'è stato con la memoria della Shoah. Le chiedo se appunto questa rapidità dei cambiamenti cambia anche il modo di esercitare la memoria della Shoah.
Ma credo che la memoria andrebbe costantemente attualizzata, e in un certo senso lo è inevitabilmente. Già Benedetto Croce diceva: tutta la storia è storia contemporanea, e con questo intendeva probabilmente che noi poniamo sempre alla storia, sia come storici, io questa è la mia professione, che come cittadini, delle domande che riguardano l'oggi, che ci riguardano. E quindi inevitabilmente, guardando al passato, attraverso le nostre esperienze soggettive, ma anche attraverso le esperienze collettive, riformuliamo il nostro modo di ricordare quel passato, il nostro modo di interrogarlo, e tutto quello che ci succede intorno ci porta a interrogativi nuovi e ci pone delle sfide nuove. E quindi la violenza che noi vediamo intorno ci consente di ci porta a reinterpretare anche gli eventi, ad esempio della Seconda Guerra Mondiale, o quelli che stanno al centro del giorno della memoria, in modo diverso. Come storico dico, questi sono eventi storici che hanno sono stati ricostruiti in dettaglio e che continueranno a essere riletti e reinterpretati, ma sono degli eventi specifici. Partendo da questi possiamo farci anche delle domande sull'oggi senza schiacciare il presente sul passato.
Certo, e allora le propongo a lei e anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici una forma probabile di attualizzazione, appunto, che va in qualche modo nella direzione delle cose che lei ci diceva un momento fa. È una citazione da un articolo della stampa di questa mattina, dove la storica Anna Foa scrive, e qui appunto il tema dell'attualizzazione: parlare oggi di Shoah, scrive Foa, senza accettare di rispondere alle domande sull'oggi, quelle che negli incontri con le scuole tanti studenti desiderosi soltanto di capire ci pongono, sembra un'intollerabile viltà. Parlare oggi di Shoah senza appunto rispondere alle domande sull'oggi. E Foa fa riferimento all'ombra che incombe su queste commemorazioni dei 70.000 palestinesi uccisi a Gaza, scrive della distruzione della striscia, dei tanti bambini uccisi dalle bombe, dalla fame e dal freddo. E poi ricorda sempre Foa, aggiungendo altre situazioni, quelli che lei dice essere altri fronti, luoghi di prevaricazione e di morte, l'Iran di Khamenei e gli Stati Uniti di Trump. Questa è una forma di attualizzazione della storia che in qualche modo lei condivide, Sulam?
In parte sì, nel senso che appunto la nostra coscienza civile ha intorno a sé questi eventi che Anna Foa cita e molti altri. Ricordo che oggi ci sono forse nel mondo 38 conflitti in corso, alcuni dei quali sono considerati dagli esperti di natura genocidaria, in Sudan e Darfur, ad esempio, di cui l'opinione pubblica nulla sa e su cui nemmeno di conseguenza si interroga. Non schiaccerei nel giorno della memoria tutte le manifestazioni di violenza che abbiamo intorno per dire oggi si parla di violenza e domani ce ne dimentichiamo. Noi dobbiamo dare un'interpretazione tuttavia universalistica del giorno della memoria, che ricorda degli eventi specifici accaduti nella seconda guerra mondiale, che hanno colpito dei gruppi specifici, tra cui gli ebrei in primo luogo nella soluzione finale del problema ebraico e altri gruppi che lei menzionava, ma questa violenza riguarda tutti e interroga la violenza che si esercita oggi, inclusa quella che lo Stato di Israele esercita a Gaza, ma che altri stati esercitano altrove. Pensiamo al conflitto in Ucraina. Non credo si debba nemmeno scivolare nell'idea che nel giorno della memoria bisogna parlare di tutte le guerre o di tutta la violenza che abbiamo intorno. Non sono sicuro che il giorno della memoria abbia molto a che vedere o direttamente a che vedere con la violenza sulle strade americane. D'altra parte, io ho sostenuto che nella legge istitutiva del giorno della memoria, l'ho scritto ieri nel quotidiano Il Domani, manca la parola fascismo, che è un'esperienza storica italiana specifica, ma che estensioni di quella categoria che sono state proposte anche per l'America di oggi, ad esempio, o per aspetti delle politiche israeliane a Gaza e non solo, c'è un governo di destra con ministri esplicitamente razzisti e una parte della genealogia del Likud, cioè il partito di Netanyahu, si rifà anche in modo diciamo abbastanza articolato e non diretto, ma all'esperienza storica di Mussolini, perché uno degli ideologi, diciamo, che stanno alle spalle del Likud è Jabotinsky, che era un ammiratore di Mussolini. Ma insomma, tutto questo va maneggiato con cautela, dico da storico, anche se appunto Federico Finkelstein o Enzo Traverso, eminenti storici colleghi che lavorano negli Stati Uniti, hanno parlato di fascismo per Trump e per aspetti del suo populismo di destra, e ora per l'esplicita violenza che l'amministrazione Trump attraverso i suoi corpi di polizia esercita e precedenti tentativi di colpi di Stato, eccetera. Però dobbiamo stare anche attenti appunto a non tenere necessariamente tutto assieme, di non fare in questo caso in senso sia figurato che stretto di ogni erba un fascio. Possiamo parlare, io l'ho sostenuto pubblicamente anche un anno fa, anche di Gaza. È evidente che ci sono dei cortocircuiti con l'esperienza ebraica, con Israele che si è autodefinito uno stato ebraico e che ha esercitato e esercita enorme violenza nei territori occupati e a Gaza. Non cadrei nei calambur delle vittime divenute carnefici, perché ci sono milioni di ebrei nel mondo che non condividono la violenza di Israele. L'esperienza della diaspora ebraica è estremamente diversa da quella israeliana. Molti israeliani sono nati in Palestina sotto mandato britannico o discendono e non hanno subito direttamente la Shoah. Certo, esiste anche, e va criticato, un uso politico della Shoah da parte del governo israeliano, e allo stesso tempo esiste tutto intorno a noi un risorgente antisemitismo che in parte è causato dalle politiche israeliane e in parte forse deriva da sostrati nell'opinione pubblica italiana e internazionale di pregiudizi mai superati.
Adesso alla questione dell'antisemitismo e soprattutto a quei progetti di legge che sono in discussione in Parlamento ci torniamo fra un momento, visto che lei è stato anche audito in commissione al Senato proprio qualche giorno fa su questo tema, sul tema dei disegni di legge sull'antisemitismo, ma voglio fermarmi ancora sul tema della Shoah e di come ricordare le vittime di un male che si è preannunciato, no, con forme di discriminazione, di razzismo, di deumanizzazione. Il ricordo della Shoah in questi termini serve in qualche modo da rete per selezionare i pericoli che possiamo correre oggi, cioè la memoria forte sulle vittime di allora è un aiuto sotto forma anche di monito per capire che cosa ci sta succedendo oggi?
Beh, indubbiamente il giorno della memoria e l'esperienza della persecuzione antiebraica e di altre minoranze religiose, di genere, disabili, altri così che secondo i fascismi non meritavano di vivere, con questa espressione così raggelante, diciamo, ci mette in allerta e ripropone il tema generale del razzismo, dei razzismi che sono un male strisciante nella nostra società. L'Italia fatica a diventare una società multietnica e posso dire, prima del 7 ottobre, della reazione israeliana che ha suscitato anche rigurgiti antiebraici, e probabilmente questo è vero comunque anche oggi, lo dico spesso, l'islamofobia nel nostro paese è un problema probabilmente molto più urgente dell'antisemitismo. Adesso di antisemitismo si parla molto e parleremo di tentativi di contrastarlo più o meno legittimi, strumenti più o meno legittimi, ma ricordiamoci che in Italia esistono circa 1 milione di musulmani e gli ebrei sono 30.000 e che le pagine dei quotidiani della nostra destra italiana sono piene di attacchi ai migranti, attacchi ai musulmani che in questi termini vengono bollati, appunto come se di per sé questo è già avvenuto per gli ebrei, il termine fosse un insulto. Il grande altro dell'Europa oggi non è più tanto l'ebreo, nonostante il contesto recente renda questa affermazione meno stabile e meno certa, ma è il musulmano, è il migrante di origine islamica di cui nulla conosciamo, la cui lingua non comprendiamo e che non ha abitato così visibilmente l'Europa come la minoranza ebraica, che non ha prodotto, così si ritiene, la simbiosi ebraico-tedesca, Freud, Einstein, Hannah Arendt, eccetera, ma ha prodotto molte altre cose di cui ci si dimentica, ha prodotto influenze sulla filosofia occidentale, ci ha dato i numeri arabi, ha prodotto degli scambi e dei crogioli come quelli ad esempio dell'impero ottomano, che è stata culla di esperienze culturali straordinarie, e quindi credo che appunto il razzismo sia uno dei temi del giorno della memoria e che anche questo vada attualizzato, ecco, chi è l'altro e come possiamo accoglierlo e come possiamo conoscerlo e come possiamo proteggerlo e come viene trattato anche solo nelle pagine dei nostri giornali. Dico con una battuta, gli ebrei sono diventati, a parte la crisi recente per la destra in particolare, ma non solo, anche per una parte della sinistra, lo sono stati fino a ieri almeno i cugini chic, quelli degli scrittori israeliani, mentre il mondo musulmano viene rappresentato come altro, non europeo e via dicendo. E questi sono dei rischi. Ecco, allo stesso tempo non dimentichiamo naturalmente che la giornata memoria, come dicevo, e da storico devo dire, ricorda degli eventi specifici. Il problema è appunto un'interpretazione universalistica e dentro quegli eventi specifici sta il grande tema della storia del razzismo europeo e anche dell'antisemitismo, ma potremmo anche dire che islamofobia e antisemitismo sono cugini hanno anche delle affinità che sono state studiate, dei tratti comuni. Lo segnalava molti anni fa, già nel grande libro Orientalismo, l'intellettuale palestinese Edward Said, che insegnava letteratura comparata alla Columbia.
Sulla giornata della memoria, sul giorno della memoria, voglio restare ancora per un momento, poi andiamo alla questione dei progetti di legge sull'antisemitismo qui in Italia, perché voglio ritornare su quella che è stata una polemica. Una decina d'anni fa la scrittrice biblista Elena Loventhal, in un modo quasi con uno sfogo, con un articolo sulla stampa, no, si scagliò contro il giorno della memoria in maniera provocatoria, definito rituale, e come soprattutto il giorno che viene dedicato soprattutto alle vittime, dimenticando il ruolo dei carnefici, dimenticando che le maggiori responsabilità stanno in capo ai carnefici, le vittime sono vittime e da lì non ci si muove. E allora le chiedo, a distanza di una decina d'anni, se quella polemica in qualche modo ha lasciato qualche segno nell'idea del giorno della memoria oppure no. Lei, tra l'altro, devo ricordarlo, sul tema dei carnefici della Shoah ha lavorato, è uno dei suoi campi di ricerca, ha scritto anche un libro, adesso vediamo qui la pagina, I carnefici italiani, scene dal genocidio degli ebrei 1943-45, uscito proprio secondo me in quel periodo, 10 anni fa, professore.
Sì, la giornata della memoria va costantemente interrogata e ripensata proprio per questa necessaria lettura universalistica e attualizzante, che non ne trascuri i significati e l'origine storica specifica. Ci sono state ricorrenti polemiche sugli elementi di banalizzazione, sul fatto che ricordare per legge sia complicato, sul fatto che passare dall'età della memoria all'età della commemorazione, come diceva il grande storico francese Pierre Nora, porti inevitabilmente a un raffreddamento, a una ritualizzazione della memoria, che diviene e può diventare un rituale stanco. Da questo punto di vista, appunto, interrogarci sul suo significato attuale e estendere gli insegnamenti che da essa e dagli eventi storici che essa commemora derivano è fondamentale, inclusa l'interrogativi sull'oggi, che ripetesse e che ripete in alcuni casi taluni aspetti di quelle violenze, il suprematismo, le politiche dell'identità, la violenza e, secondo alcuni, anche le politiche genocidarie, questa senza voler identificare Gaza ed Auschwitz, che furono e sono stati e sono eventi storici molto diversi. C'è il problema anche dell'assunzione di responsabilità, dicevo, l'assenza della parola fascismo dalla legge istitutiva mette in secondo piano il ruolo dei persecutori. In effetti la legge stessa parla di persecuzioni e non di persecutori, mentre i giusti, cioè i salvatori, sono citati, e anche le vittime, come soggetti diciamo attivi e passivi. Quindi c'è un vuoto conoscitivo nella legge, e questo perché quella legge è il frutto di un compromesso tra destra e sinistra, e la destra ha detto sì, ricordiamo quegli eventi, ma non sottolineiamo le responsabilità degli italiani, tant'è vero che anche la data che venne scelta è quella della liberazione di Auschwitz. Si mette magari ulteriormente tra parentesi che Auschwitz venne liberata dall'Armata Rossa, che sconfiggeva con gli alleati il nazismo e il fascismo, e certamente non si parla, si parla soprattutto delle vittime, perché prevale oggi nell'era post-ideologica il paradigma vittimario, e le vittime, il compianto delle vittime mette più o meno tutti d'accordo, mentre l'identificazione dei carnefici ancora divide. Questo perché essi furono sono il segno di una responsabilità collettiva mai pienamente riconosciuta. Il ruolo degli italiani nella Shoah, oltre metà degli arresti tra il 43 e il 45, durante la soluzione finale del problema ebraico sul suolo italiano, venne compiuta da italiani in forma del tutto autonoma. Da diversi anni, da 5 anni, il regime fascista aveva introdotto leggi razziste anti-ebraiche, precedute dal razzismo coloniale e dalle leggi contro il meticciato in colonia, queste vicende, incluso gli arresti, che portarono anche sia all'arresto e alla morte in deportazione di oltre 8.000 ebrei italiani e alle depredazioni dei beni ebraici, insomma ci si dimentica che esse furono circondate da una gigantesca indifferenza della società italiana, e che tutto questo avvenne sia per un ruolo attivo di migliaia di italiani che parteciparono magari solo a delle funzioni burocratiche della macchina dello sterminio, la stesura di elenchi di ebrei, le anagrafi comunali che stabilirono l'appartenenza alla razza ebraica e la presenza e i luoghi in cui gli ebrei si trovavano, e poi questo fu uno strumento di morte, ma poi tutto intorno ci fu l'indifferenza di chi si voltò dall'altra parte o chiuse un occhio, e poi ci furono anche molti che invece approfittarono, i soci ebrei, i soci di negozi o di attività economiche ebraiche poterono incamerare quello che restava abbandonato dalle vittime o che le vittime non potevano più possedere, e ci furono sostituzioni nei luoghi di lavoro, penso anche al mio ambito, all'università, già dal 1938 eminenti studiosi presero il posto delle cattedre lasciate forzatamente vacante da studiosi ebrei che erano stati espulsi dall'università. E questo apre una pagina quindi che riguarda delle responsabilità collettive molto ampie che oggi si tende a dimenticare, anche perché abbiamo un governo di centrodestra e delle amministrazioni di centrodestra che strumentalizzano il giorno della memoria, dimenticando le responsabilità degli italiani e del fascismo italiano.
Simon Levi-Sullam, un'ultima domanda prima di salutarla. Sta attorno a questi progetti di legge in discussione in Parlamento che portano a mettere insieme pezzi di non solo culture politiche diverse, ma anche di idee diverse sull'antisemitismo, e a trovare qualche forma, chissà se verrà mai fuori un testo comune. Lei che idea si è fatto, avendo, come dire, studiato da vicino la pratica? Come dicevo prima, lei è stato audito dalla commissione in Senato, che le hanno chiesto un parere scientifico da questo punto di vista. Che idea si è fatto lei?
Sì, sono stato in effetti tra gli esperti convocati nell'ultima tornata di consultazioni presso il Senato, un'altra si era tenuta in autunno. Devo dire, mi sono trovato decisamente in minoranza nel contrastare l'idea di un'utilità di questi disegni di legge nel contrasto all'antisemitismo, perché in quanto sottoscrittore della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo ho criticato, assieme a quasi 300 studiosi esperti di storia dell'antisemitismo e degli ebrei nel mondo, l'uso politico che viene fatto della definizione dell'antisemitismo del network dell'AIRA, che è una rete di associazioni e individui che contrastano e che preservano la memoria dell'Olocausto e contrastano l'antisemitismo. Hanno stilato un documento in cui esiste una definizione di antisemitismo a cui sono allegati 11 esempi di antisemitismo, 7 dei quali sono in realtà delle critiche allo Stato di Israele, che quindi identificano antisemitismo e critiche a Israele. Molti studiosi, tra cui il sottoscritto, e questo ho detto anche alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, hanno voluto mettere in luce come esista invece, purtroppo, con questi strumenti di legge si sia fatto in altri paesi europei e non solo, un uso politico dell'accusa di antisemitismo, cioè si sia strumentalizzata questa accusa, la questione dell'antisemitismo, per mettere a tacere i critici di Israele. In realtà la critica a Israele sul piano politico è legittima quando naturalmente non utilizza elementi o argomenti della tradizione antiebraica, o quando non è esplicitamente antisemita. E talora queste negli slogan contro Israele o nella critica a Israele possono intrecciarsi anche argomenti antiebraici. C'è un risorgere di pulsioni antiebraiche nel discorso pubblico italiano e anche internazionale, e quindi anche questo va tenuto presente, ma questo antisemitismo va eventualmente contrastato sul piano della conoscenza, dell'educazione, non della repressione, tanto più con riflessi penalistici. Questo lo abbiamo visto in azione negli Stati Uniti, quando Trump ha minacciato di chiusura le grandi università americane in quanto, secondo lui, antisemite, ma in realtà voleva reprimere la libertà di opinione e persino di ricerca, o in Germania, come ho detto in Senato, studiosi ebrei non hanno potuto parlare nelle università in quanto critici di Israele, e questo pone la Germania e il mondo intero di fronte a un paradosso. Ebrei esclusi dalle università tedesche in quanto critici di Israele, riproponiamo delle esperienze in modo paradossale e certo, tragico rispetto al passato della Germania e al nostro presente che invece ci interroga.
Simon Levi Sullam, io la ringrazio per essere stato qui con me oggi, la saluto, buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Simon Levi Sullam è storico dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Adesso, prima di chiudere la trasmissione, volevo salutarvi con una brevissima citazione da un'intervista di una decina di anni fa alle sorelle Tatiana e Andra Bucci, due sopravvissute allo sterminio di Auschwitz. Le signore Bucci erano delle bambine quando furono deportate ad Auschwitz, avevano 4 e 6 anni. E i loro ricordi sono stati ricostruiti anche con fatica. Vi faccio sentire giusto un brevissimo estratto di una intervista di 10 anni fa. Le signore Bucci, Tatiana e Andra hanno oggi 88 e 86 anni.
Il giorno della liberazione, a dire la verità, ricordo veramente molto poco. Però non mi sento in dovere di ringraziare proprio nessuno. Siamo ancora qui perché la vita ha voluto che noi sopravvivessimo. Si è sempre parlato anche perché Auschwitz non è stata bombardata. Non bisognava bombardare Auschwitz, bisognava bombardare i binari. Invece non è stato fatto neanche quello. E questo perché Churchill diceva che la questione ebraica non era prioritaria, l'importante era vincere il nazismo, e lo posso anche capire al limite. E quindi questo con il senno di poi, perché all'epoca era troppo piccola per qualsiasi cosa. Quindi no, non ringrazio nessuno, ringrazio la vita che mi ha salvata. E che sono qui ancora a parlare del nostro passato.
Questa è Tatiana Bucci, adesso sentiamo Andra Bucci.
Andra?
Ma io ricordo la liberazione, ma non potrei ringraziare. Forse io ringrazio comunque gli alleati che sono entrati in guerra, perché se non entravano in guerra probabilmente non saremmo qui, quindi potrei ringraziare solo gli alleati e poi la fortuna, insomma. Forse dovremmo ringraziare i nostri genitori che ci hanno fatto così forti, ecco, che ci hanno dato la forza di sopportare, o forse perché mamma e papà diceva sempre, siccome lei era russa, era forte di suo, insomma, perché nasceva russa, e forse perché i russi, come russa, ebrea russa, siamo state più forti degli altri nel sopportare i disagi, nel non esserci mai ammalate, è tutta fortuna.
Tatiana e Andra Bucci, 88 e 86 anni, in un'intervista di qualche anno fa, due sopravvissute allo sterminio di Auschwitz. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Ci sentiamo giovedì, domani Pubblica si ferma per un giro, è il turno, diciamo così, del nostro tour milanese. quindi il palinsesto cambia leggermente. Ci risentiamo quindi giovedì alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.